Mi sono fermato sulla seconda parte del testo, dal versetto 10, da dove veniamo a conoscere, sapere, comprendere qual è la ragione di tutta questa descrizione degli ultimi capitoli che appunto abbiamo capito poco, che ci è sembrata confusa, incomprensibile, insomma, tante cose, e qua viene detto espressamente qual è la ragione, a che cosa è servito e a che cosa serve. Questi cosa sono serviti in questi capitoli? Quello che è chiesto a Ezechiele, al profeta, è quello di mostrare alla casa di Israele la casa, cioè il tempio. Anche questo parallelo di chi a noi è molto interessante. E da come sono poste le parole nel testo italiano, che ricalca il testo originale, è come se descrivere, l'esporre, l'illustrare tutte le cose che riguardano il Tempio indurrà la gente che ascolta la casa di Israele a osservare le leggi, le norme, i regolamenti e li mettano in pratica. Io accosto lì anche un'altra scrittura, un'altra interpretazione che potrebbe essere altrettanto valida e interessante. È come se io abbia inteso che queste cose, la descrizione, l'illustrazione del testo greco, traspare anche una specie di disegno, di una illustrazione, di uno schema fatto con i tratti, linee, una scrittura vera e propria che serve in come una terapia per la casa di Israele. Non è finalizzata solo al fatto che loro, vedendo, ascoltando queste cose, poi si convertiranno. No, anche può essere inteso che questo serve per farli convertire, ma in maniera positiva, direi come una medicina che si prende per poter guarire e per poter mettere in pratica e fare le cose che bisogna fare, lasciando da parte quelle che non bisogna fare. Cioè, questo greco usa delle parole, ma anche l'ebraico, certo, molto importanti, ecco, una in particolare, versetto 11, dice tu gli devi scrivere, appunto, descrivere tutte queste cose, ma in particolare ciò che ci sta sotto, la sostanza, la natura, ciò che ci sta sotto e regge il fondamento di tutte le cose che riguardano il tempo. Quindi anche per noi, diciamo così, del Nuovo Testamento bisognerebbe capire qual è il parallelo di questo che viene detto del tempio, edificio composto di muri, cortili, corridoi, finestre, atri, eccetera. Qual è la cosa a cui bisognerebbe continuamente andare
L'ultimo versetto mi sembrava interessante come dire, sottolineasse che certo c'è il Tempio, ma poi dice tutto il territorio che lo circonda è santissimo. Questa attenzione anche a ciò che è vicino, insomma, soglia accanto a soglia, il muro, ecco, le tombe dei re vicine, insomma, qualcosa che in qualche modo profanava questa vicinanza, ecco, del Tempio ad altre cose. E quindi, ok, ricostruirlo con quelle misure, con quella forma, però qui appunto alla fine dice comunque è tutto santissimo quello che lo circonda. Questa è la legge del Tempio. Mi sembra un allargamento anche ai confini, in un qualche modo, della santità. Il Signore abita in mezzo ai figli di Israele per sempre, però non è solo quell'isoletta lì, in un qualche modo speciale, eletta, scelta, ma la santità deve riguardare poi ovviamente tutto il popolo, tutta la gente, ma anche il territorio, i confini. Ecco, quali sono questi confini della santità? Il riferimento al monte, all'altezza anche del tempio, i vari gradini, i vari strati, varie terrazze, è l'apice che però deve in qualche modo essere considerato più ampio. Forse questo anche per noi è interessante, insomma, questa legge della casa, che potrebbe essere una cosa che riguarda solo quei muri, invece una legge molto più coinvolgente, con i cuori, i luoghi, le case anche.
Per due volte all'ultimo versetto si ripete l'espressione «questa è la legge del Tempio». Ecco, questa è la legge del Tempio. Per indicare sinteticamente che non solo quello che abbiamo letto nei capitoli precedenti, ma anche quello che sinteticamente viene descritto in questo capitolo 43, è una nuova legge, è una nuova istruzione, un nuovo dono, questa volta non al Sinai, ma sul Monte del Tempio, questa volta non con tante istruzioni relative a comandamenti o proibizioni, e questa volta non con un progetto come c'era al Sinai di costruzione di un santuario mobile, ma con la presentazione dell'opera già realizzata, come vediamo alla fine del libro dell'Esodo, quando Mosè ritorna al Signore per presentargli l'opera compiuta secondo il modello che ha ricevuto sul monte. Quindi è una nuova legge, una nuova istruzione, che però per questi motivi si differenzia dalla prima legge ed è accompagnata, questa nuova legge, da un evento nel quale il profeta Ezechiele è nuovamente coinvolto, perché ancora una volta vede delle realtà in visioni, ma soprattutto replica l'esperienza già fatta, quella descritta all'inizio del libro e nei primi capitoli, cioè la visione presso il fiume Chebar che lo porta di fatto a cadere con la faccia a terra, tramortito in adorazione. Diversamente dalla prima parte del libro del profeta Ezechiele, qui la gloria del Signore ritorna nel Tempio, quindi il dono della nuova legge è in corrispondenza di un ritorno dall'esilio. La gloria del Signore si era allontanata progressivamente dal monte del santuario al monte a oriente del santuario e poi aveva preceduto o accompagnato gli esiliati a Babilonia. Qui la gloria del Signore ritorna indietro, torna nel Tempio per la porta dalla quale era uscita, la porta che guarda Oriente, e il profeta viene preso da uno spirito che è lo spirito di Dio, evidentemente al versetto 5, e ricondotto dentro al cortile del Tempio per ammirare la gloria del Signore che riempie il Tempio come non avevano potuto fare i sacerdoti nell'ultimo capitolo del libro dell'Esodo, quando la gloria del Signore aveva impedito loro l'accesso al Tempio, riempiendo tutto il santuario mobile di gloria, di fumo. Ecco, per giunta mi pare che ci sia anche una comunicazione della parola di Dio che avviene, mi pare, in forma diretta in questo passo, cioè qualcuno entro il Tempio mi parlava e mi diceva: questo è il luogo del mio trono. Dunque questo qualcuno, questa voce, evidentemente non è più la voce dell'accompagnatore di Ezechiele o di un angelo, ma è la voce stessa di Dio che parla del proprio trono, del luogo dove posano i suoi piedi. E dunque il capitolo pare che si apra con una manifestazione molto forte della presenza di Dio con il popolo per mezzo della mediazione del profeta Ezechiele, e con una promessa che viene ribadita per due volte: io abiterò per sempre in mezzo ai figli di Israele, nel versetto 7 e al versetto 9. Mi sono chiesto che senso abbiano queste parole una volta che il Tempio è stato distrutto, quindi per esempio nei nostri secoli dell'era cristiana. Che cosa vuol dire che Dio promette di abitare per sempre in mezzo ai figli di Israele in questo luogo? Evidentemente non può essere più quel luogo fisico così ben descritto nei capitoli precedenti, si indica la comunione di Dio con Israele, ma non una comunione qualunque, quella comunione di cui parla Gesù alla donna samaritana, indicando lo spazio dell'adorazione del Padre in spirito e verità. Solo in questo senso mi pare noi possiamo capire che cosa voglia dire che è per sempre che Dio abita nel Tempio di Gerusalemme. Abita per sempre nel Tempio del corpo del suo Figlio che, come il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, ma che anche è stato ricostruito. Quindi c'è il Tempio del corpo del Figlio di Dio, è un tempio distrutto e ricostruito. Il Figlio di Dio è vivo e presente in mezzo a noi, dove ci sono due o tre riuniti nel suo nome. Dunque una promessa molto bella che evoca poi la promessa stessa di Gesù alla fine del Vangelo di Matteo: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, fino alla fine del tempo. Ecco, mi pare anche che faccia parte di questo dono della legge del Tempio l'istruzione che si trova dai versetti 10 e 11, che sembra un'istruzione data come in due tempi. C'è un primo tempo, una prima descrizione del Tempio, della casa del Signore alla casa di Israele, che serve subito per arrossirsi, perché arrossiscano delle loro iniquità, perché si vergognino delle loro iniquità. E attraverso la misurazione della pianta, quindi diciamo è un primo contatto col Tempio che considera i perimetri dell'edificio, le dimensioni. Se a questo primo appello segue effettivamente una vergogna adeguata, se si vergogneranno di quanto hanno fatto, tu Ezechiele manifesta loro, e a quel punto c'è un ingresso vero e proprio in tutti i dettagli che abbiamo visto nei capitoli precedenti. Perché questa ulteriore, diciamo, spiegazione, istruzione, serve per vedere quali sono le leggi, i regolamenti, cioè non è un edificio morto il Tempio, quel Tempio lì è un edificio vivo, ha delle regole, ha delle misure, ha delle leggi, e non si possono ricevere queste istruzioni se prima non ci vergogniamo dei nostri peccati. Quindi questa distinzione in due tempi mi pare molto opportuna anche per il tempo della Quaresima che viviamo, cioè è il tempo in cui siamo chiamati ad astenerci dal male, prima parte, e a compiere il bene, seconda parte. Non si può compiere il bene se non ci asteniamo dal male. Se non ci vergogniamo dei peccati, non possiamo entrare nel Tempio. Mi pare un'applicazione plausibile a questa manifestazione di Dio al Figlio dell'uomo.